Oggi è il 28 novembre del 1978 e siamo a Sendai, una città di 1 milione di abitanti a 370 km a nord di Tokyo, dove mentre sta scendendo delle scale di un albergo cade su un gradino Carlo Scarpa, designer, artista e architetto che però in vita non lo fu perché ricevette la laurea ad honorem solo dopo la sua morte. Morte avvenuta proprio oggi in Giappone in seguito a quella rovinosa caduta per le scale.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Cosa c'entra Carlo Scarpa con la televisione? Per ogni capolavoro dell'architettura, per ogni persona che esalta un edificio, un allestimento, un progetto, ce ne sarà sempre almeno un'altra che lo considera brutto, sbagliato o bello, ma non ci vivrei. C'è un posto invece che è una particolare eccezione in questo scenario, un posto che mi pare abbia il maggior numero di consensi che mi sia mai capitato di sentire su un'opera architettonica del Novecento. E immagino che questo abbia anche a che fare col fatto che nessuno è portato a immaginarsi come ci vivrebbe, perché si tratta di una tomba. L'ha fatta Carlo Scarpa per Onorina Tomasina e Giuseppe Brionna ed è nella campagna trevigiana. Ci ha messo 8 anni Carlo Scarpa, l'ha finita nel 1978 quando è morto, ed è sistemato lì pure lui, in uno spazio defilato al confine tra il memoriale privato e il cimitero pubblico. È lì Scarpa, insieme alle spoglie di sua moglie, Nina Lazzari, in una tomba realizzata da loro figlio Tobia, anche egli architetto. In quegli anni Scarpa si era trasferito proprio a Asolo e lavorava pare alla tomba, trovandosi spesso a disegnare nella locanda da Vilma. E qui c'è un piccolo aneddoto, perché la signora Vilma racconta di aver ricevuto un autografo di Scarpa su niente meno che uno dei camminamenti in calcestruzzo che lui stava realizzando per il memoriale e che lei trasformò in tavolo per la sua osteria. Si chiama Memoriale Brionna per via della famiglia a cui è dedicato e che per la storia del design ha giocato un ruolo fondamentale, ma prima qualcosa su questo posto in calcestruzzo e cemento armato, oggi proprietà del FAI, a cui è stato donato da Ennio e Donatella Brionna, figli di Onorina e Giuseppe. Il memoriale fu commissionato nel 1969 quando morì Giuseppe e fu ultimato sulla base dei 1500 disegni di Carlo Scarpa in cui l'architetto, prima della morte, aveva scritto ogni singolo dettaglio su questo lavoro. Il complesso funerario monumentale si trova nel cimitero, in un paesino che sullo sfondo vede le colline di Asolo e si chiama San Vito dal Tivole. Nel Camposanto, in fondo, si accede da un'apertura, che forse è uno dei simboli più fotografati del memoriale, che è fatta da 2 cerchi intrecciati, simbolo dell'amore coniugale, e segna a sua volta l'origine del progetto, metaforicamente, ma anche proprio l'accesso a quest'area di 2200 metri quadri rialzati rispetto alla campagna e circondati da un muro inclinato per consentire la vista del paesaggio circostante. Ci sono 4 edifici che costituiscono il memoriale e si affacciano sul verde, su un canale e su una vasca di ninfee. Il fulcro del complesso è il cosiddetto arcosolio, un arcoponte in cemento rivestito all'interno da tessere di vetro rilucenti che protegge i sarcofagi dei 2 coniugi Giuseppe e Onorina Brionna. I sarcofagi sono in legno, sono fatti a mano e sembrano essi stessi delle architetture e sono posizionati in una maniera inclinata l'uno verso l'altro. L'arcosolio si trova entrando a destra, mentre a sinistra, affacciato sulla vasca che lo isola dal giardino, c'è un padiglione dedicato alla meditazione. Dall'altro lato invece c'è un altro luogo che è la tomba dei parenti e in fondo l'ultimo spazio, cioè la cappella per le cerimonie funebri, accessibile anche dall'esterno del cimitero e circondata anch'essa da una vasca d'acqua e da un giardino di cipressi. Scarpa ha disegnato tutto, inclusi i meccanismi con cui si apre l'acquasantiera e la cerniera della porta d'ingresso, incluso il lettering dei nomi dei 2 defunti riportati sui sarcofagi. Ora, io ho una certa resistenza per la questione della monumentalità, almeno da un certo periodo storico in poi, inevitabilmente. Ne sono particolarmente credente, ahimè, ma quel posto, per chiunque vi acceda, è un'oasi di spiritualità, cioè dà davvero la sensazione di un tempo che non esiste da nessuna parte. E di un sincretismo anche, che funziona con simboli pagani in un cimitero cattolico, riferimenti buddisti al mondo islamico, tutto insieme e tutto armonicamente. Comunque è un posto dove si vede così negli occhi l'aldilà, anche per i più materialisti di noi, che Villeneuve ha scelto il memoriale per ambientarci il suo Colossal Dune, che uscirà nel 2024. Quindi, se non lo avete ancora visto, il memoriale, dico, e se non le vedrete prima di un anno, potrete comunque riconoscerlo a Hollywood. Peraltro mi è capitato di visitare il memoriale con il sole, con la pioggia, in stagioni diverse, e il suo legame con l'intorno è così forte che cambia completamente a seconda della stagione in cui si visita. Onorina Tomasin è morta nel 2003, moltissimi anni dopo il marito, e lei che ha commissionato questo memoriale, ed è morta anche dopo Scarpa. Ed è lì anche lei. Lei è una delle poche persone che in qualche modo hanno potuto quindi assistere al proprio funerale, perché ha seguito tutta la progettazione del suo dopo, del suo dove. La famiglia Brion è legata a un'azienda che si chiama Brion Vega, un'azienda di elettronica, di design, che è la più famosa d'Italia e per la quale viene giustamentissimamente ricordato il ruolo straordinario di Ennio Brion, il figlio di Onorina e di Giuseppe. Ennio Brion è quello che ha richiamato i più grandi interpreti del progetto del Novecento a disegnare gli elettrodomestici italiani in un momento in cui le radio guardavano la Germania e le televisioni guardavano l'America. È quello che ha portato la plastica colorata in questi strumenti, le forme del futuro, l'idea di trasformare queste funzioni in forme domestiche, dando vita ad alcuni classici presenti nei musei di tutto il mondo, come la Radio Cubo di Sapper e Zanuso, o il televisore Algol, quello inclinato di qualche grado, come se fosse un cagnolino che guardasse il suo padrone, tutto portati nel mondo di Brion Vega. Ma Ennio Brion è anche quello che ha studiato il modello Olivetti che voleva ricreare nella zona industriale del suo Veneto e che come Olivetti quindi affidò la progettazione della sua fabbrica proprio a Marco Zanuso. Ma si ricorda meno, quando si parla di Brion Vega, invece il ruolo fondamentale che ebbe in tutto questo Onorina Tomasin, la madre di Ennio Brion, la fondatrice di Brion Vega. Se cercate il suo nome su internet, la maggior parte delle ricerche vi riporteranno qui, al memoriale che lei commissionò. Ma andando indietro alla vita, qualche nota in più si trova nel sito del Quirinale, perché nel 1972 Tomasin è stata insignita della medaglia per il cavalierato del lavoro. In un'assoluta minoranza di donne, le donne cavaliere del lavoro in Italia sono circa 100 oggi, ma la prima venne nominata nel 1964, 63 anni dopo l'istituzione del premio. Ecco, a 20 anni, nel 1939, in un viaggio, Onorina conosce Giuseppe Brion, che faceva l'operaio a Radio Marelli, lo sposa e in un anno insieme avviano un modesto laboratorio artigianale per la produzione di componenti per l'industria radiofonica. Lo chiama Vega, Onorina, in onore della stella, e poi aggiunge il nome del marito. Come lei era diventata Onorina Brion, la fabbrica diventa Brion Vega. Aveva organizzato i settori amministrativi e finanziari, gli acquisti, la rete commerciale, e nel 1954, nel nuovo stabilimento di Via Pordenone a Milano, aveva prodotto il primo televisore di concezione e progettazione completamente italiana, nello stesso anno in cui arrivava la TV nel nostro paese. Insomma, Onorina aveva compreso subito e prima di altri l'importanza del nascente industrial design legato all'elettronica per lo sviluppo del prodotto. E nasceva così in Brion Vega la collaborazione con i più grandi designer ed architetti, collaborazione che poi si traduce con quella con Scarpa per il memoriale, che probabilmente è una delle sue opere più importanti, probabilmente la più riuscita.
Cosa c'entra? È un podcast quotidiano del Post, scritto e raccontato da Chiara Alessi.